A inizio 2024, qualche mese fa, andava di moda fare il totto panchine della stagione 24-25, perché tanti club cambiano e cambieranno, tanti club hanno abbandonato un certo progetto, comunque nel momento di difficoltà si è intuito che si sarebbe andato in una dimensione diversa, e quindi fra Italia ed Europa eravamo tutti consapevoli che avremmo vissuto nel corso della primavera e dell'estate in un grande valzer di panchine, con tanti allenatori liberi, con tanti giovani allenatori che avrebbero preso ruoli importanti in grandi squadre. Però la situazione, ora che siamo a fine aprile, inizio maggio, è totalmente cambiata. E vediamo come è cambiata e come cambierà ancora da qui alle prossime settimane. Perché certo, ormai ci sono, ormai molti campionati sono definiti, non tutti. Ci sono a giocare le semifinali di tutte le coppe europee, quindi naturalmente insomma grandi squadre sono in lotta per grandi obiettivi. Altre meno. Altre hanno già fatto delle decisioni, altre stanno decidendo in questo momento, altre magari hanno già deciso e noi non lo sappiamo. Insomma, stiamo vivendo un periodo di passaggio vero e proprio. Però ci sono, cioè soprattutto c'è un fattore scatenante nel capire cosa è successo a livello di valzer di allenatori e perché Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco sono rimaste a piedi. Quindi nel cominciare a parlare, a cercare di fare un quadro completo, dobbiamo comprendere che Xabi Alonso, rimanendo al Bayer Leverkusen, ha fregato completamente sicuramente il Liverpool. Lo ha fregato perché era la prima scelta per Reds. Era l'allenatore giusto, perfetto per ripartire dopo l'era Klopp. Un Klopp che si era dichiarato stanco in burnout dopo il suo ciclo con i Reds e che molto probabilmente insomma starà fermo per un po' di tempo prima di tornare ad allenare. Sicuramente un anno, che era consapevole anche di aver dato tutto al Liverpool, ma che allo stesso tempo vuole fare un passo indietro per guardarsi attorno e per capire cosa fare. E certamente l'allenatore che ha fregato i piani del Liverpool è stato Xabi Alonso. Xabi Alonso, che sembrava non solo lui intenzionato ad andare via dal Bayer Leverkusen, seppure abbia un contratto fino al 2028 e dopo capiremo bene, ma lui stesso insomma era destinato per caratura, per qualità, per anche per età, ad allenare una grandissima piazza. Percorso di Xabi Alonso, seconda squadra della Real Sociedad, portata dalla terza serie spagnola alla Serie B, Bayer Leverkusen in un biennio che ha portato il primo storico campionato tedesco alle aspirine, e poi insomma appunto questo imminente pareva passaggio al Liverpool. Già, perché il Real Madrid comunque aveva rinnovato il contratto ad Ancelotti e lui sembrava destinato ad allenare il Real Madrid a inizio stagione. Poi arriva il rinnovo di Ancelotti, che rimarrà quantomeno un altro anno, vediamo se anche altri due, e chiuderà la carriera da allenatore con le Merengues. E Xabi Alonso quindi promesso sposo del Liverpool, direte voi. No, perché Xabi Alonso ha deciso di rispettare il suo contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2028, con tanto di apprezzamento di Uli Hoeneß, presidente onorario del Bayern Monaco, ex leggenda dei bavaresi, da giocatore che aveva individuato in Xabi Alonso come l'erede perfetto di Tuchel per ripartire. Ma Xabi Alonso rimane al Bayer Leverkusen, frega il Liverpool, ma lo fa per un motivo abbastanza semplice e intuibile. Cioè lui diventerà il prossimo allenatore del Real Madrid. Dietro la scelta di rimanere al Bayer Leverkusen c'è la consapevolezza di fare un altro anno con il Bayer e quindi di proseguire in un percorso vincente, di potersi togliere ancora delle grandi soddisfazioni, pur avendo ormai come allenatore un valore conclamato da predestinato. E poi però insomma l'anno prossimo sarà l'allenatore del Real Madrid. Cioè dobbiamo essere consapevoli di questa cosa qui. Il vero motivo, a mio parere, per cui Xabi Alonso resta al Bayer Leverkusen non è per amore del Bayer Leverkusen, non è per rispetto del suo contratto, ma per il fatto che il Real Madrid ha deciso di proseguire con Ancelotti e si permette di tenere ancora in freezer Xabi Alonso per poi scongelarlo e ripartire in un nuovo meraviglioso progetto a partire dal 2025 o chissà 2026. Quindi la situazione che ha fregato Liverpool in maniera vera e propria è quella legata a Xabi Alonso, perché insomma Xabi Alonso era l'allenatore perfetto per questa squadra qui. E allora casting degli allenatori a Liverpool, cosa è successo? E si è andato a vedere cosa rimaneva un pochettino sul mercato. Io credo che il grande errore del Liverpool sia stato quello di non considerare Roberto De Zerbi. Cioè De Zerbi è stato un allenatore, e dopo magari ne parleremo, che non è stato ancora considerato da grandi piazze, da quelle che si giocano i maggiori trofei e soprattutto che hanno delle panchine vacanti alla fine di questa stagione. Il Liverpool non ha mai considerato De Zerbi, o almeno inizialmente sembrava che fosse uno dei primissimi candidati, e secondo la narrazione del calciomercato è andata su Ruben Amorim, tecnico 39enne dello Sporting Lisbona, vicino a vincere il campionato, predestinato dalla panchina in Portogallo, tecnico giovane, preparatissimo, che ha già vinto, che ha già giocato competizioni europee con lo Sporting, con i club, che ha già fatto fiorire diversi giocatori, diversi talenti allo Sporting Lisbona, che ha una fucina di talenti, un settore giovanile meraviglioso. Allo stesso tempo però, io vi dico la verità, quando il Liverpool è andato su Ruben Amorim ho avuto un attimo di esitazione. Perché? Perché la cultura del Liverpool di Jurgen Klopp non si sposa con quella di Ruben Amorim. Cioè Ruben Amorim, per quanto sia un tecnico giovane, per quanto abbia già vinto, per quanto abbia già fatto crescere dei talenti, non è lo scienziato della fase offensiva che crediamo noi tutti. Cioè Ruben Amorim non è un tecnico simile a Thiago Motta, a Xabi Alonso, a De Zerbi. È un tecnico giovane ma con delle caratteristiche molto diverse. Infatti è stato accostato al primo Mourinho, cioè non è lo scienziato della nuova generazione dell'impostazione dal basso, degli spazi intermedi, del 2-3-5 in fase offensiva, cioè è un allenatore diverso, anche perché è un allenatore in controtendenza con quelli che sono, con quella che è la nuova scuola di allenatori attuale. E quindi nel momento in cui Amorim veniva accostato a Liverpool io avevo dei dubbi. Infatti è venuto fuori che insomma il Liverpool non sembra convintissimo di andare su Amorim e anzi pareva fosse addirittura la seconda scelta. Per questo dobbiamo sempre stare attenti e spiegare tutte le cose per bene, perché è stato dichiarato che Amorim, comunque è stato riportato più che dichiarato, che Amorim per il Liverpool non era una delle primissime scelte per modo di giocare, per modo di affrontare. Infatti lo Sporting Lisbona è una squadra che gioca a ritmi bassi, con il baricentro medio-basso, con appunto la possibilità di mettere ed ingaggiare tanti calciatori in profondità come Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, cioè ne è diverso il Sporting Lisbona, però non è una squadra rutilante a livello di ritmo e Ruben Amorim non sembra richiedere questo. In Portogallo va bene, vince ed è comunque uno molto promettente, però per la cultura del Liverpool, per il sistema di gioco del Liverpool, sembrava un po' strano che i Reds andassero su uno come Ruben Amorim. E quindi poi viene riportato, per quanto il profilo sia molto interessante, che Amorim non era la prima scelta, e allora a quel punto Liverpool non va su De Zerbi, ma va su un altro allenatore, che è Arne Slot. Cioè Arne Slot ha vinto un campionato nel 2023 con il Feyenoord. È un allenatore tedesco molto bravo, molto preparato, eccetera, però non è neanche uno di quelli che è sempre stato considerato un predestinato. Quindi passare dall'idea Xabi Alonso ad Arne Slot, tra l'altro con mesi di chiacchiere attorno alla panchina del Liverpool, significa che qualcosina, anzi più di qualcosina, non è andato come si voleva. Ecco, assolutamente, cioè il Liverpool secondo me ha pagato molto il discorso Xabi Alonso ed è rimasto sorpreso dal discorso Xabi Alonso, tanto che voglio dire non verrà fatto questo passo incontro tra le due parti, quindi si va su questo Arne Slot, che è un tecnico offensivo come modo di giocare, come offensivo sembra che sia scurrile, no, è un tecnico che ama comunque naturalmente la fase offensiva, che cura molto la fase offensiva, è uno di quelli che ha vinto, quindi si è consacrato, che arriva con un carico di pressioni enorme a Liverpool. Lui insomma ha già dichiarato che vuole trasferirsi ai Reds. Il Liverpool pagherà una clausola rescissoria per prendersi questo tecnico, quindi ci crede veramente, almeno attualmente ha deciso di virare completamente su Arne Slot. Certo è che ragazzi, lui arriva come dopo Klopp, senza essere un predestinato, in un'annata che Liverpool chiuderà senza Premier League molto probabilmente e senza Europa League, cioè quindi senza trofei importanti, con qualche ruggine, con qualche discorso che verrà approfondito in fase di analisi a fine stagione sul ciclo di Klopp. Ma ragazzi, Arne Slot, ripeto, non è uno di quelli che scalda tantissimo. E quindi Arne Slot ha un compito molto difficile, cioè quello di far mantenere alto il livello del Liverpool. È sicuramente uno strapreparato, è sicuramente uno che ha una voglia di spaccare il mondo enorme, Però, ragazzi, non è il Postecoglou che si trasferisce dal Celtic australiano al Tottenham, in un Tottenham da rifondare, da rifare senza grandi pressioni. Cioè, Arne Slot, va bene, ha vinto in Olanda con il Feyenoord, quest'anno non ha vinto, è stato eliminato spesso dall'Europa League e ha perso la finale Conference League contro la Roma, quindi lui è l'uomo condannato a perdere contro la Roma prima di Mourinho, poi di De Rossi. Quindi non è uno di quelli che, ragazzi, può farla, si pensa possa fare la differenza dall'oggi al domani. Cioè il carico di pressione sulle spalle di Arne Slot, che pare debba essere e sarà il prossimo allenatore del Liverpool, è veramente pesante. È veramente, veramente pesante. Quindi sono curioso di vedere come agirà questo tecnico qui in... nel Merseyside con il Liverpool. Siamo probabilmente consapevoli di non essere di fronte a un tecnico spaziale. Questione Barcellona. Il Barcellona credeva, pensava e sperava, con il suo presidente Laporta, di prendere un grande allenatore a fine stagione, e la scelta era quella prediletta di Arteta. Poi però, anche qui, Arteta, secondo me, ha lasciato un po' a piedi il Barcellona. Ha deciso di rimanere all'Arsenal, consapevole che fosse la scelta giusta, di poter fare tutto quello che voleva con i Gunners per il prossimo calciomercato, per i prossimi anni, di creare una dynasty, di sfidare completamente tutti gli anni, su tutti i fronti, il Manchester City di Pep Guardiola. Però Arteta era profilo da Barcellona. Arteta era uno di quelli che sembrava incerto nel rimanere o meno all'Arsenal. E esattamente come il Liverpool è stato tradito da Xabi Alonso, forse il Barcellona ha sperato troppo in Arteta. Poi il Barcellona si è guardato intorno e anche in questo caso non è andata su De Zerbi, che forse consapevolmente ha deciso di non voler accettare subito la proposta del Barcellona. Non lo so come sono andati i discorsi, però il favorito per la panchina sembrava Rafa Márquez. Xavi aveva annunciato l'addio diverse settimane fa, a fine stagione. Xavi era uno di quelli che era mal sopportato dalla piazza, comunque non convinceva più di tanto, è anche uno che non piace tantissimo ai media per modo di comunicare e modo di stare davanti alle telecamere dopo la partita, capisco, perché francamente in certe situazioni sfiora il ridicolo. Allo stesso tempo però è uno giovane che ha vissuto tante fasi del Barcellona recentemente, quindi prima l'eliminazione cocente nel post Messi, l'ultima nella fase a gironi, poi la vittoria del campionato nello stesso anno e infine questa stagione di alti e bassi senza trofei che insomma francamente lascerà un pochettino l'amaro in bocca. Xavi è stato anche uno di quelli che ha fatto crescere tanti talenti della Masia, che gli ha lanciato in prima squadra, uno di quelli che ha affrontato una crisi economica del Barcellona e per certi versi si è adattato ad utilizzare certi giocatori della cantera. Però improvvisamente c'è questo turnaround clamoroso, cioè Xavi rimane al Barcellona. Ma io credo che anche qui la scelta non sia dettata non solo dal volere di Xavi, o meglio sì, cioè Xavi probabilmente aveva avvertito che il Barcellona non gli desse così fiducia, non lo so, comunque non ci fossero le condizioni per andare avanti. Aveva deciso di lasciare e poi improvvisamente c'è stato questo riavvicinamento tra società e allenatore che mi puzza molto, ma mi puzza molto lato Barcellona, perché Xavi giustamente, insomma, se è motivato, se è sereno, può e deve allenare una piazza come Barcellona, non c'è tanto di meglio al mondo. Ma ho la sensazione anche in questo caso come con il Liverpool, che il Barcellona sia stato un pochettino tradito da Arteta, o sperava tanto che si liberasse Arteta, che era il prediletto. Le cose non sono andate per bene e anche come Liverpool è rimasto a piedi senza Xabi Alonso, il Barcellona è rimasto a piedi senza Arteta. Il Liverpool non poteva più tenere Klopp perché la decisione era di Klopp, e il Barcellona ha deciso di tenere Xavi. Cioè, ragazzi, veramente abbiamo vissuto situazioni paradossali. Due grandissimi club come Liverpool e Barcellona che a un certo punto sono rimasti a piedi senza i loro allenatori prediletti e si sono mossi con soluzioni di scorta, di riserva, e in alcune nel caso del Barcellona clamorose, come il ritorno di Xavi senza che se ne fosse mai andato. Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che è successo o no? Forse non ce ne rendiamo veramente conto, anche perché io non so se ci sia di peggio lato Bayern Monaco. Però dobbiamo anche essere consapevoli che il Bayern Monaco vive un momento molto particolare da un anno e mezzo, con un via vai a livello di dirigenza, Salihamidžić, della gestione degli ex giocatori. Insomma, abbiamo il Bayern Monaco è un club molto particolare a livello di direzione. Nel momento in cui è venuta a mancare l'alchimia, la chimica tra le varie parti, tra i vari componenti, allora è scoppiata un po' la bolla. Io dico anche, la scelta di Nagelsmann è stata terrificante. Cioè, ok che cioè uno come Nagelsmann, per quanto è preparato, per quanto è forte, per quanto gli era stata data fiducia, deve avere pieni poteri in un club come il Bayern Monaco. Deve avere pieni poteri in un club come il Bayern Monaco. E sapevi che una volta arrivato Nagelsmann, Nagelsmann avrebbe potuto fare decisioni impopolari, litigare con qualcuno, eccetera. Però è uno di quelli che tu hai messo sotto contratto per 5 anni pagando una clausola rescissoria da 25 milioni e che non potevi lasciare andare via dopo così poco tempo, perché alla fine è poco tempo, soprattutto per un allenatore giovanissimo come lui. Poi Nagelsmann è andato ad allenare la Germania, allenerà la Germania e ha rinnovato il contratto con la Germania. Quindi la nuova dirigenza che rivoleva Nagelsmann, anche qui esattamente come Liverpool e Barcellona, si è ritrovata a piedi. Cioè è stata... Nagelsmann ha detto no grazie, continua ad allenare la Germania. La Germania è una delle favorite agli europei che giocherà in casa e vuole fare un grande ciclo per tornare vincente nel mondiale del 2026. E lui dice di no per rimanere giustamente da CT della Germania e il Bayern Monaco inizia un casting che la porta anche qui di qua e di là. Quindi la situazione del Bayern Monaco è simile a quella del Liverpool. Il prescelto prima era Xabi Alonso. Uliones ci ha detto e ci ha precisato che lui era il numero uno, il candidato, il prescelto vero e proprio per riniziare un nuovo ciclo. Poi è rimasto, ha detto incarna esattamente i nostri valori, eccetera eccetera. Sì, va bene Uli, però sei stato fregato dalla scelta di Xabi Alonso e forse magari Xabi Alonso non aveva tutta sta voglia di venire da te in generale. Anzi, se è rimasto è perché probabilmente andrà da un'altra parte. Quindi non ti preoccupare che molto probabilmente, caro Uli, il buon Xabi Alonso, per quanto la tua propaganda sia interessante, il buon Xabi Alonso non verrà al Bayern Monaco. Ciò detto, il Bayern Monaco ha sondato anche qui sia De Zerbi che Conte e francamente non capisco perché De Zerbi non sia così appetito a livello europeo. Paga, per quanto mi riguarda, molto questa stagione qui, che non è positiva, o meglio, è positiva fino a gennaio, poi con l'Europa League, brutta eliminazione con la Roma, con il campionato, brutto finale di stagione, secondo me, è un po' meno sotto i riflettori, però il fatto che si siano dimenticati tutti del suo valore, francamente, mi fa un po' strano. Certo è che lo stesso De Zerbi ha delle cose che deve migliorare, e per quanto mi riguarda, in questo momento forse è sotto Xabi Alonso nell'essere un grande allenatore, nella completezza del grande tecnico, ecco, per capirci. Però De Zerbi non è stato considerato. Secondo me la scelta Antonio Conte poteva essere molto credibile per il Bayern. Antonio Conte sa che il momento è negativo per i bavaresi, quindi arriva, vince, diventa eroe del terzo mondo, o meglio del terzo mondo no, del terzo stato dopo Inghilterra e Italia. Conte, insomma, probabilmente andrà in Italia, tornerà in Italia, vediamo se al Napoli o al Milan, credo più al Milan che al Napoli. Però anche qui il casting del Bayern Monaco poi inizia ed entra nel torbido. Quindi abbiamo sondato l'allenatore dello Stoccarda, sondato Ralf Rangnick. Io davvero non so come si concluderà la saga del Bayern Monaco, che rispetto a Liverpool e Barcellona mi sembra veramente indietro. Cioè, e poi per carità, è anche giusto così, perché il Bayern comunque si gioca, pur sapendo che Tuchel andrà via a fine stagione, si gioca la Champions League, una semifinale con Real Madrid. Cioè, la stagione è comunque ultra viva e può regalare un trofeo storico. Però la sensazione è quella che il Bayern Monaco stia brancolando nel buio. Cioè, il Bayern Monaco da 12-13 mesi sembra brancoli nel buio, sembra che viva la giornata, sembra vivere cambiamento dopo cambiamento e che subisca un po' il calcio e la programmazione senza accoglierla ed essere protagonista in primo piano come faceva negli anni scorsi. Quindi la situazione del Bayern Monaco è difficilmente comprensibile. Cioè, pare sarà Rangnick l'allenatore. Ragazzi, Ralf Rangnick non è assolutamente un grande allenatore, non è uno di quelli che... Cioè, se Tuchel veniva screditato da questo gruppo, se Nagelsmann veniva screditato a questo gruppo, non è che Ralf Rangnick, dopo che Cristiano Ronaldo ha detto non sapevo neanche chi fosse, arriva e detta legge. No, assolutamente. E a me fa impressione il fatto che il Bayern Monaco possa finire con Ralf Rangnick, soprattutto perché il Bayern ha sempre preso top allenatori, ha sempre preso allenatori che erano la prima scelta. E invece in questo caso si è trovato in una situazione nuova, diversa, ma d'altronde se cambia allenatore ogni anno ci può stare che succeda una cosa del genere. e il Bayern non deve più fare il seguente errore, cioè pensare che arriva un allenatore, se il gruppo non piace si cambia. No, se no il Bayern finisce nel circolo e nel tritacarne della Juve di qualche anno fa, che poi ha pagato dazio, ecco, nel corso dei mesi e degli anni successivi. Quindi queste sono le situazioni legate a Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco. Sono molto curioso di vedere come andrà a finire, cosa succederà ancora, come saranno i trasferimenti, i calciomercati di queste squadre. Il calciomercato è terrificante, comunque le sessioni di mercato di queste squadre. Però stiamo vivendo una situazione molto particolare. Pensavamo che ci fosse un valzer di panchine bellissimo, con luccicante eccetera eccetera, invece sono venuti fuori dei nomi che non avevamo considerato in prima battuta. Vediamo, perché c'è ancora qualcosa da dire, c'è da capire dove andrà De Zerbi, c'è da capire chi prenderà il Bayern Monaco, c'è da capire chi andrà al Milan, quindi anche questo potrebbe spostare a livello internazionale, c'è da capire dove andrà Amorim, perché molto probabilmente lascerà e il West Ham sembra in pole, cioè ragazzi è incredibile, da Liverpool a West Ham. Però questa è la situazione. A questo punto, come al solito, non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.